Buonasera e benvenuti in questo nuovo video Pill Pool, l'approfondimento curato dalla redazione di Pagine Ebraiche e dedicato ai grandi temi di attualità. Oggi parliamo di Polonia, lo facciamo con Konstanty Gebert, saggista, intellettuale e giornalista polacco, e cerchiamo di capire che cosa è successo appunto in Polonia, dove 24 ore fa si è votato per il primo turno delle elezioni, dove il presidente uscente Andrzej Duda non è riuscito a confermarsi al primo turno e avanti con il 41%, ma dovrà scontrarsi il prossimo 12 luglio con il sindaco di Varsavia, Rafał Trzaskowski. Konstanty, ti chiederei allora di darci un po' un quadro dell'atmosfera a distanza di 24 ore che si respira in Polonia.
Per primo, il risultato riconferma questo che sappiamo già dalle elezioni antecedenti: il paese è spaccato in due. E non ci sono modi di trovare un terreno di compromesso. E il sentimento generale è che se loro sarebbero stati al potere indefinitivamente, noi emigriamo. Cioè l'idea dell'orrore del loro al potere è l'unica cosa che i due campi hanno in comune. Infatti, una delle conseguenze delle elezioni di ieri, i più di 13% di voti al candidato indipendente Szymon Hołownia, che non è un candidato di partito, è una personalità cattolica liberale di televisione, e questo indica chiaramente che c'è un elettorato che non sopporta più questa divisione in due e cerca disperatamente di trovare una soluzione alternativa. E ovviamente con il suo risultato molto impressionante per uno che non ha sostegno partitico, che è semplicemente un personaggio che vuole fare politica, come lui dice, diversa, saranno i voti dei suoi elettori a codecidere del risultato del secondo turno che verrà in 2 settimane, nel quale i due leaders dei due campi, il presidente attuale Duda e il campione del partito d'opposizione Piattaforma Civica Trzaskowski, si confronteranno, nessuno di loro ha vinto il 50% ieri. E per vincere, Duda deve raccogliere quasi tutti i voti dei altri candidati, soprattutto quelli di Hołownia, quel personaggio indipendente.
Questo Hołownia ha un collegamento con realtà un po' come i 5 Stelle da un certo punto di vista, perché lo
No, no, cioè, no,
oh, esatto, questo volevo.
no, cioè lui ha in comune con 5 Stelle il sentimento che non ce la facciamo più con il sistema, però dietro non c'è una ideologia antisistemica, trasformistica, quella che era la forza movente di 5 Stelle. È un candidato piuttosto tradizionale che parla di intesa, di dibattito, di movimento sociale, politicamente è molto di centro, cioè si bada di non essere classificato né di sinistra né di destra.
Ed è un giornalista, vero?
È un
Lui
giornalista televisivo molto popolare,
potrebbe
era un
ricordare un
tipo.
po' Yair Lapid, se vogliamo.
Sì, un po' sì. Anche se ha un carisma diverso di quello di Lapid, ma ovviamente questo lo aiuta nel suo lavoro giornalistico e nelle sue ambizioni politiche. E l'altro candidato che non entra nel ballottaggio di 2 settimane, però avrà la possibilità di influenzare il risultato del voto, è il candidato di estrema destra, diciamo Fratelli d'Italia, Krzysztof Bosak, che ha raggiunto 6% e metà, e se i suoi elettori sostengono Duda, questo basta perché Duda, cioè il presidente attuale, vince al secondo turno. E Bosak è interessante perché assomiglia un po' a Hovnya nel suo rifiuto dei due grandi campi, ma se Hovnya dice che è il fatto che la Polonia si è spaccata in due campi che è un problema, Bosak dice ambidue sono liberali, quindi nemici della nazione. La coalizione che sostiene Bosak, che si chiama Confederazione, è una coalizione molto diversa e ambigua di estremisti di varie sorte. Prima delle europee di un anno fa ha fatto una dichiarazione programmistica che diceva: noi non vogliamo cinque cose. E queste cinque cose erano le tasse, l'aborto, gli ebrei, gli omosessuali e l'Unione Europea. Bosak è la faccia civilizzata di quel movimento, però è di questo che si tratta. Quindi per vincere Duda deve fare appello all'elettorato di Bosak, e lo già sta facendo, riaffirmando le sue attacche contro le persone LGBT, dicendo che sono una minaccia per l'unità nazionale e l'avvenire della nazione. Invece Trzaskowski dovrebbe raccogliere tutti gli altri voti, oppure fare un appello a questi che non sono andati a votare nel primo turno, ma potranno andare per il secondo. Questo si è già realizzato due volte quando abbiamo avuto presidenziali a due turni, che la partecipazione elettorale nel secondo turno era più grande che nel primo turno, anche se si può immaginare che una parte di elettorati, di candidati perdenti, delusa, non andava a votare per il secondo turno.
E il clima che si respira adesso in Polonia, noi ci eravamo sentiti appunto dopo l'omicidio del sindaco di Danzica, Paweł Adamowicz, che era uno, come dire, dei campioni di un'idea diversa di Polonia, di un'idea liberale, filoeuropeista. Il clima all'epoca, mi ricordo, tu stesso mi avevi detto quanto fosse scuro e pessimista. Adesso si respira anche questo tipo di atmosfera, soprattutto di scontro tra due o più Polonie, o c'è un'altra situazione?
Beh, no, ovviamente c'è un clima di scontro e c'è un clima di speranza di ambidue parti. È chiaro che il risultato non sarà determinato fino all'ultimo momento, e possono decidere varie migliaia di voti. Non ci sarà una vittoria chiara e piena di chiunque esce vincente del ballottaggio. Poi c'è la grande paura che se magari Duda perde le elezioni, il governo utilizzerà dei metodi meno legali per annullare le elezioni, per impedire al candidato di opposizione di assumere la presidenza. E questa paura è indicativa del risultato dei cinque anni della destra al potere. La gente oppure crede ciecamente al governo, oppure non ci crede e lo sospetta di tutte le cattiverie possibili. Era molto interessante guardare la televisione di Stato ieri sera, quando hanno annunciato gli exit polls alle 9 della sera. Dopo questo, per una mezz'ora hanno trasmesso soltanto il discorso di vittoria del presidente. Soltanto quando il presidente si è scusato ma deve andare via, hanno lasciato un pochino di tempo agli altri candidati. Era chiaro che la televisione di Stato si è fatta portavoce del potere e che non è veramente interessata in questo che dicono i candidati dell'opposizione. Ma durante quel comizio, quando Duda ha fatto il suo discorso di vittoria, c'era un momento molto interessante. Lui ha fatto un gesto di conciliazione verso Trzaskowski, dicendo che felicita i controcandidati, felicita Trzaskowski, i suoi elettori. E questo era in piazza pubblica in una cittadina che ha votato Duda, e la gente si è messa, alcuni hanno fischiato e gli altri hanno cominciato a gridare "la Polonia è qui, la Polonia è qui", significando che non esiste una Polonia fuori del nostro campo politico. E questo soprattutto il clima dopo il primo turno, che siamo confrontati a un potere che si è monopolizzato il paese.
E in questo paese così frammentato in due, insomma, poli, uno contro e uno a favore sostanzialmente del governo attuale, le minoranze, in particolare la minoranza ebraica, che ruolo ha? Si sente minacciata in questo tentativo da una parte o dall'altra di fagocitare il tutto?
Siamo una comunità che si vanterebbe di essere piccola, siamo tanto piccoli che non possiamo nemmeno chiamarsi piccoli. Siamo 8.000 a livello nazionale, quindi politicamente non contiamo. Però ovviamente abbiamo un ruolo nell'immaginario collettivo più grande che il numero di tessere. E la comunità ha già fatto nel passato delle dichiarazioni esprimendo la nostra ansia nel confronto del clima di odio che è diventato la norma della vita politica. Una parte di questo odio è diretta contro di noi. Per la prima volta abbiamo dovuto impiegare un servizio di sicurezza professionale per proteggere la sinagoga a Varsavia. Prima si entrava come si dovrebbe entrare in qualsiasi luogo di culto, no? C'era un guardiano che, se si ricordava, chiedeva che cosa c'è nella borsa. Ormai abbiamo dei giovani muscolosi seri e ci sentiamo minacciati. La quantità di lettere di minacce, di email di minacce, spesso firmate, mica anonime, dirette contro le istituzioni ebraiche, ha aumentato in modo drammatico. Nelle ultime settimane la comunità ha fatto due dichiarazioni pubbliche condannando la propaganda di odio contro le persone LGBT. Si tratta di una dichiarazione del presidente che ha detto: ma queste non sono persone, è una ideologia. Negare l'umanità della gente in Polonia, dove vivono ancora i testimoni della Shoah, è una cosa impensabile. E poi, quando la televisione di Stato ha attaccato Trzaskowski, quindi candidato dell'opposizione, perché rispondendo a una domanda di giornalista, lei è credente, gli hanno chiesto, Trzaskowski ha risposto: sì, io credo al Dio di Spinoza. E questo era il news numero uno. Trzaskowski, diceva la televisione di Stato, si è rivelato aderente alla filosofia di un filosofo ebreo, Baruch Spinoza, e esperti a commentare che la filosofia di Spinoza è anticristiana, quindi Trzaskowski si è rivelato essere anticristiano. Visto che Trzaskowski si è dichiarato disponibile a negoziare la possibilità di restituire beni ebraici che sono stati confiscati dai nazisti, poi dai comunisti, dalla sua adesione a questa filosofia ebrea anticristiana, si passava al fatto che vuole fare ai polacchi pagare agli ebrei il prezzo della guerra. Questo era il comunicato della televisione. La comunità ha criticato anche questo. Noi certo non prendiamo posizioni politiche, mi immagino che ci devono essere anche ebrei che sostengano il partito al potere, ma è chiaro che questo tipo di narrazione politica e questo tipo di linguaggio è una minaccia diretta per tutte le minoranze, che siano religiosi, nazionali, sessuali. Il clima di unione nazionale, di noi siamo la Polonia e voi no, chiaramente è una minaccia per tutti.
E a proposito della legge, ma anche di una revisione storica, c'è un confronto molto serrato tra Varsavia e Mosca sostanzialmente. Come si vive questo scontro? Sembra quasi uno scontro dal passato. Mm-hmm. Come si vive questa? C'è effettivamente una rabbia nei confronti della Russia, e come si vive questo scontro con il proprio passato, con il ruolo del regime comunista in Polonia? È uno spettro che continua a essere riutilizzato e che in realtà ha anche inflitto evidentemente anche dolori e oppressione, per cui non è una cosa inventata, ecco.
Ma se tutto questo sono varie questioni diverse. In che riguarda le accuse di Putin, fanno paura. Fanno paura, viviamo accanto alla potenza russa, e se la Russia di oggi, tra la bocca del suo leader, nega la criminalità del patto Ribbentrop-Molotov, per noi questo non è una polemica storica. Questo è una minaccia diretta, una minaccia di uso di violenza contro un paese che è accanto alla Russia. E quindi le bugie storiche di Putin, ovviamente la comunità ebraica le rifiuta, come le rifiuta tutto il paese, anche se per motivi ovvi. Noi non siamo geneticamente antirussi. Gli ebrei che hanno sopravvissuto alla guerra, hanno sopravvissuto grazie all'offensiva dell'Armata Rossa. Questo non si dimentica. E terziamente, la Polonia, anche lei deve fare i suoi conti con la storia. E c'è una grande polemica sulla sorte degli ebrei in Polonia durante la Seconda Guerra Mondiale, che continua ormai da 20 anni, della pubblicazione del libro di Jan Tomasz Grosso, I vicini. E devo dire che la nuova storiografia polacca sull'argomento è impressionante, è molto onesta, dura, difficile da accettare a un paese che si considera giustamente paese vittime, paese martirio, il che è vero, ma le vittime possono anche essere boia. E è questo che la Polonia deve accettare. Quindi, rifiutando le bugie storiche di Putin, non si può cadere né nella ostilità antirussa generalizzata, né nell'apologismo della nostra propria storia. Quindi tutto questo ovviamente è complicatissimo.
Sì, è l'impressione che si cerchi sempre un racconto lineare, ma poi la storia non è così, non si può creare solo una retorica di unidirezionale.
Certo.
E dal punto di vista personale, invece, hai combattuto anche contro il regime comunista in prima fila. Ovviamente quegli anni erano anni molto complicati. Sei un ottimista, guardi adesso il futuro della Polonia con fiducia, avendo visto insomma uno spaccato molto complicato, o sei molto preoccupato?
Ovviamente sono molto preoccupato. Detto ciò, è questo la cosa per la quale noi abbiamo combattuto. Cioè il pericolo al quale siamo confrontati oggi è un pericolo interno di democrazia. Come le persone possono suicidarsi, anche le democrazie possono. Ma è il prezzo da pagare per avere una democrazia. E quindi di questo punto di vista sono molto ottimista, perché anche questa Polonia governata dalla destra rimane ancora una democrazia, non sappiamo fino a quando, ma rimane una democrazia. è questo per il quale noi abbiamo combattuto. Secondamente, vedo nella pratica di potere del PIS dei riflessi molto ovvi della pratica del potere comunista. Il controllo dei media, il rifiuto di accettare l'indipendenza della magistratura, il disprezzo per l'avversario politico, l'idea che noi siamo la Polonia e quindi loro, questi che ci criticano, non possono essere altri che traditori. Tutto questo è una vecchia tradizione del potere comunista che rinasce in un partito che tra l'altro si dichiara completamente anticomunista. Ma tanti vecchi militanti del Partito Comunista Polacco, funzionari dello Stato di Jaruzelski, si sono ritrovati dentro la PiS. Il presidente del Comitato Diritti Umani del Parlamento, deputato della PiS, era procuratore militare sotto Jaruzelski. Quindi ovviamente una persona che dirà, farà tutto che gli dicano, perché è molto facile riscattarla. E finalmente, anche se devo dire che in questo ottimismo di cui ho parlato ci sono migliori giorni e giorni peggiori, ma io ho sviluppato un principio etico che dice che qualcuno che ha visto l'89 perde a sempre il diritto morale di essere pessimista. No, in buona logica questo non dovrebbe mai succedere. Cioè il comunismo che si spacca, che sparisce senza sparpagliare una goccia di sangue. Se questo era possibile, allora i nostri problemi di Polonia di 2020 sono veramente minori.
Certo, guardare le cose in prospettiva. Dal punto di vista dell'Unione Europea può dare un contributo in qualche misura. Noi abbiamo visto in Italia c'è stato un grande aumento di scetticismo e poi adesso c'è un certo, anche se molto debole, recupero della fiducia nei confronti dell'Europa. In Polonia come si vive questo rapporto?
Ma c'è un paradosso qui. Anche se il governo PiS rimane apertamente anti-europeo, c'è una retorica di come si permettono loro a Bruxelles di intervenire nella nostra vita politica. Non c'è il sentimento che facciamo parte di una struttura pan-nazionale, pan-continentale più grande e che abbiamo delle obbligazioni verso questa struttura. La popolazione rimane forse la più filoeuropea di tutti i paesi membri dell'Unione. E anche se è molto popolare quel discorso patriottico alla Salvini, prima gli italiani, prima la Polonia, è anche ovvio che nessuno vuole pagare il prezzo di una evoluzione possibile nella quale la Polonia dovrebbe uscire dall'Unione. Questo è inaccettabile anche per i più fanatici sostenitori del PiS. Quindi anche il linguaggio del governo lì è molto ambiguo. Ogni tanto il governo ribadisce il nostro sostegno all'Unione, ai suoi principi governativi, eccetera, eccetera, anche se la pratica di quel governo è completamente in contraddizione con queste dichiarazioni. Ma il governo sa quanto può andare fino alla limite, no? Invarcabile, e quella è l'avvenire della Polonia dentro l'Unione Europea. Quindi, se vince l'opposizione, ovviamente ci sarà una rievaluazione politica e un nuovo corso più conforme alle valori dei trattati europei. Invece, se la manovra di trovare sostegno a destra darà a Duda il secondo turno, avremo a fare con una Polonia molto più a destra e a un governo in alleanza con una forza politica che è apertamente, ideologicamente anti-europea.
Un'ultima domanda sulla vita invece del mondo ebraico polacco, che appunto dicevi i numeri sono oramai ridotti, ridottissimi, è veramente una realtà minuscola. Come c'è ancora un'identità ebraica comunque in chi è rimasto? C'è questo famoso Polin, il museo molto importante, è diventato anche a livello internazionale un punto di riferimento. Gravita attorno a questo? È un'idea di cultura, di ricostruirsi attraverso la cultura? O come si sta confrontando adesso il mondo ebraico polacco?
Polin è un museo sopra gli ebrei, ma non è un museo ebreo. Non è una istituzione nostra, è una istituzione di Stato, è una istituzione accademica. A me mi piace molto, ma non è una soluzione ai nostri dilemmi identitari. Ma hai ragione, l'identità dei ebrei polacchi è soprattutto un'identità culturale. Se chiedo ai miei bambini, se chiedo ai loro colleghi, è questo il fattore molto più importante che la storia, la religione, l'etnicità. Ma questa identità culturale, anche se i giovani non lo vogliono, riporta con sé tutti i dilemmi fondamentali dell'identità ebraica. E quando si sente i giovani dibattere di questi problemi, ma sono gli stessi dibattiti che noi abbiamo fatti 50 anni fa, sono gli stessi dibattiti che sono stati fatti negli anni 30 nei caffè ebrei intellettuali di Varsavia. E quindi esiste una continuità identitaria contenuta appunto nel dibattito. E tanto che quel dibattito è vivo, io sono sicuro per l'avvenire dell'ebraismo polacco. Sai, nei primi anni 90 il Dalai Lama ha fatto visita in Polonia e ha passato un giorno intero con la comunità ebraica. Con tante domande molto pratiche, come si fa a fare sopravvivere un popolo in esilio per 2000 anni? Lui aveva ovviamente il suo interesse proprio a sapere come si fa. E a un certo momento abbiamo cominciato a parlare del Shabbat e il Dalai Lama ha detto: ma è una meraviglia quel vostro Shabbat, cioè, voi avete una giornata dedicata soltanto alla meditazione, alla preghiera, all'aspiritualità, che meraviglia! E io mi ricordo che mi sono detto: va bene, abbiamo convinto i buddisti, ormai bisogna convincere gli ebrei.
Assolutamente. Grazie a Constantin Gebert, giornalista, scrittore, intellettuale con un passato da dissidente politico sotto il regime comunista. Grazie per le analisi sulla situazione della Polonia, per averci fatto capire quali sono le divisioni interne politiche, ma anche sociali del paese. Ci diamo a questo punto, direi, appuntamento all'indomani del 12 luglio, quando arriveranno i risultati definitivi delle elezioni in Polonia con il secondo turno. Io vi ringrazio per averci seguito, sono Daniel Reichel, giornalista di Pagine Ebraiche, e vi do appuntamento a domani mattina alle 9 con il nostro consueto Boker Tov.